dell'Evangelo come mi è stato rivelato. Volume decimo. Riflessioni sull'agonia nel Getsemani e premessa agli altri dolori della passione. Dice Gesù: la sofferenza della mia agonia spirituale tu l'hai contemplata nella sera del giovedì. Hai visto il tuo Gesù accasciarsi come uomo colpito a morte, che sente sfuggire la vita attraverso le ferite che lo svenano. O come creatura soverchiata da un trauma psichico superiore alle sue forze. Ne hai visto le fasi crescenti di questo trauma, culminate nell'effusione sanguigna, provocata dallo squilibrio circolatorio causato dallo sforzo di vincermi e di resistere al peso che mi si era abbattuto sopra. Io ero, sono, il figlio del Dio Altissimo, ma ero anche il figlio dell'uomo. Da queste pagine voglio che sgorghi nitida questa mia duplice natura, ugualmente totale e perfetta. Della mia divinità vi fa fede la mia parola, la quale ha accenti che solo un Dio può avere. Della mia umanità i bisogni, le passioni, le sofferenze che vi presento e che patii nella mia carne di vero uomo, proposta a modello della vostra umanità, così come vi istruisco lo spirito con la mia dottrina di vero Dio. Tanto la mia santissima divinità come la mia perfettissima umanità, nel corso dei secoli e per l'azione disgregante della vostra umanità imperfetta, sono risultate menomate, svisate nella loro illustrazione. Avete resa irreale la mia umanità, l'avete resa inumana, così come avete resa piccola la mia figura divina, negandola in tante parti che non vi faceva comodo riconoscere o che non potevate più riconoscere con i vostri spiriti menomati dalle tabi del vizio e dell'ateismo, dell'umanesimo, del razionalismo. Io vengo in quest'ora tragica, prodromo di universali sventure, vengo a rinfrescarvi nella mente la mia duplice figura di Dio e di uomo, perché voi la conosciate quale essa è, perché voi la riconosciate dopo tanto oscurantismo con cui l'avete coperta ai vostri spiriti, perché voi la amiate e torniate ad essa e vi salviate per mezzo di essa. È la figura del vostro Salvatore. E chi la conoscerà e l'amerà sarà salvo. In questi giorni ti ho fatto conoscere le mie sofferenze fisiche. Esse hanno torturato la mia umanità. Ti ho fatto conoscere le mie sofferenze morali, connesse, intrecciate, fuse a quelle della madre mia, così come sono le inestricabili liane delle foreste equatoriali, che non si possono separare per reciderne una sola, ma che si deve spezzarle con un unico colpo d'accetta per aprirsi il varco, uccidendole insieme. Così come sono le vene di un corpo, che non se ne può privare di sangue una, perché un unico umore le empie, così, meglio ancora, così come non si può impedire che nella creatura che si forma nel seno della madre entri la morte, se la madre non muore perché è la vita, il calore, il nutrimento, il sangue della madre, quello che con ritmo sonante sul moto del materno cuore penetra attraverso le interne membrane sino al nascituro e lo completa alla vita. Ella, oh, ella, la pura madre mia, mi ha portato non solo per i 9 mesi con cui ogni femmina d'uomo porta il frutto dell'uomo, ma per tutta la vita. I nostri cuori erano uniti da spirituali fibre e hanno palpitato insieme sempre, e non c'era lacrima materna che cadesse senza rigarmi il cuore del suo salso, e non c'era mio interno lamento che non risuonasse in lei, svegliando il suo dolore. Vi fa pena la madre di un figlio destinato alla morte per morbo insanabile, la madre di un condannato al supplizio dal rigore dell'umana giustizia. Ma pensate a questa madre mia, che dal momento in cui mi ha concepito ha tremato pensando che ero il condannato. A questa madre, e quando mi ha dato il primo bacio sulle carni morbide rose di neonato, ha sentito le future piaghe della sua creatura. A questa madre, che avrebbe dato 10, 100, 1000 volte la sua vita per impedirmi di divenire uomo e di giungere al momento dell'immolazione. A questa madre che sapeva e che doveva desiderare quell'ora tremenda per accettare la volontà del Signore, per la gloria del Signore, per bontà verso l'umanità. No, non vi è stata agonia più lunga e finita in un dolore più grande di quella della madre mia. E non vi è stato un dolore più grande, più completo del mio. Ero uno col padre. Egli mi aveva dall'eternità amato come solo Dio può amare. Si era compiaciuto di me e aveva trovato in me la sua divina gioia. Ed io lo avevo amato come solo un Dio può amare e trovato nell'unione con lui la mia gioia divina. Gli ineffabili rapporti che legano ab eterno il padre col figlio non possono esservi spiegati neppure dalla mia parola, perché se essa è perfetta, la vostra intelligenza non lo è, e non potete comprendere e conoscere ciò che è Dio, finché non siete sé colui nel cielo. Ebbene, io sentivo, come acqua che monta e preme contro una diga, crescere ora per ora il rigore del Padre verso di me. A testimonianza contro gli uomini bruti che non volevano comprendere chi ero, egli aveva aperto durante il tempo della mia vita pubblica 3 volte il cielo, al Giordano, al Tabor e in Gerusalemme nella vigilia della Passione. Ma l'aveva fatto per gli uomini, non per dare sollievo a me. Io ormai ero l'espiatore. Molte volte, Maria, Dio fa conoscere agli uomini un suo servo perché essi ne siano scossi e trascinati attraverso esso a lui. Ma ciò avviene anche attraverso il dolore di quel servo. È d'esso che paga in proprio, mangiando il pane amaro del rigore di Dio, i conforti e la salvezza dei fratelli. Non è vero? le vittime d'espiazione conoscono il rigore di Dio. Poi viene la gloria, ma dopo che la giustizia è placata. Non è come per il mio amore, che alle sue vittime dà i suoi baci. Io sono Gesù, io sono il Redentore, colui che ha sofferto e sa, per personale esperienza, cosa sia il dolore di essere guardato con severità da Dio ed essere abbandonato da Lui, e non sono mai severo e non abbandono mai. Consumo ugualmente, ma in un incendio d'amore. Più l'ora dell'espiazione si avvicinava e più io sentivo allontanarsi il Padre. Sempre più separato dal Padre, la mia umanità si sentiva sempre meno sorretta dalla divinità di Dio, e ne soffrivo in tutte le maniere. La separazione da Dio porta seco paura, porta seco attaccamento alla vita, porta seco languore, stanchezza, tedio. Più è profonda e più sono forti queste sue conseguenze. Quando è totale, porta disperazione, e quanto più chi per un decreto di Dio la prova senza averla meritata, più ne soffre, perché lo spirito vivo sente la recisione da Dio così come una carne viva sente la recisione di un arto. È uno stupore doloroso, accasciante, che chi non l'ha provato non intende. Io l'ho provato. Tutto ho dovuto conoscere per potere di tutto perorare presso il Padre in vostro favore, anche le vostre disperazioni. Oh, io l'ho provato. Cosa vuol dire sono solo? Tutti mi hanno tradito, abbandonato, anche il Padre, anche Dio non mi aiuta più. Ed è per questo che opero misteriosi prodigi di grazia presso i poveri cuori che la disperazione soverchia, e che chiedo ai miei prediletti di bere il mio calice così amaro di esperienza, perché essi, coloro che naufragano nel mare della disperazione, non ricusino la croce che offro per ancora e per salvezza, ma vi si afferrino, e Dio li possa portare alla beata riva dove non vive che pace. Nella sera del giovedì io solo so se avrei avuto bisogno del Padre. Ero uno spirito già agonizzante per lo sforzo di aver dovuto superare i due più grandi dolori di un uomo: l'addio ad una madre amatissima, l'avvicinanza dell'amico infedele. Erano due piaghe che mi bruciavano il cuore, una col suo pianto, l'altra col suo odio. Avevo dovuto spezzare il mio pane col mio Caino. Avevo dovuto parlargli da amico per non accusarlo agli altri, della cui violenza non ero sicuro, e per impedire un delitto, inutile d'altronde, poiché tutto era già segnato nel gran libro della vita, e la mia morte santa ed il suicidio di Giuda. Inutili altre morti provate da Dio. Nessun altro sangue che non fosse il mio doveva essere sparso, e sparso non fu. Il capestro strozzò quella vita, chiudendo nel sacco immondo del corpo del traditore il suo sangue impuro, venduto a Satana. Sangue che non doveva mescolarsi cadendo sulla terra al sangue purissimo dell'innocente. Sarebbero bastate quelle due piaghe a fare di me un agonizzante nel mio io. Ma ero l'espiatore, la vittima, l'agnello. L'agnello, prima di essere immolato, conosce il marchio rovente, conosce le percosse, conosce lo spogliamento, conosce la vendita al beccaio. Solo per ultimo conosce il gelo del coltello che penetra nella gola e svena e uccide. Prima deve lasciare tutto: il pascolo dove è cresciuto, la madre al cui petto si è nutrito e scaldato, i compagni con cui ha vissuto. Tutto. Io ho conosciuto tutto. Io, agnello di Dio. Perciò è venuto Satana, mentre il padre si ritirava nei cieli. Era già venuto all'inizio della mia missione a tentarmi per sviarmi da essa. Ora tornava, era la sua ora. L'ora della tregenda satanica. Torme e torme di demoni erano quella notte sulla terra per portare a termine la seduzione dei cuori e farli pronti a volere il domani l'uccisione del Cristo. Ogni sinedrista aveva il suo, e il suo Erode, e il suo Pilato, e il suo ogni singolo giudeo che avrebbe invocato su lui il mio sangue. Anche gli apostoli avevano il loro tentatore al fianco, che li assopiva mentre io languivo, che li preparava alla viltà. Osserva il potere della purezza. Giovanni, il puro, si liberò primo fra tutti della grinfia demoniaca e tornò subito presso il suo Gesù e lo comprese nel suo inespresso desiderio e mi condusse Maria. Ma Giuda aveva Lucifero, ed io avevo Lucifero, egli nel cuore, io al fianco. Eravamo i due principali personaggi della tragedia, e Satana si occupava personalmente di noi. Dopo aver condotto Giuda al punto di non potere più retrocedere, si volse a me. Con la sua astuzia perfetta, mi presentò le torture della carne con un verismo insuperabile. Anche nel deserto aveva cominciato dalla carne. Lo vinsi pregando. Lo spirito signoreggiò le paure della carne. Mi presentò allora l'inutilità del mio morire, l'utilità di vivere per me stesso, senza occuparmi degli uomini ingrati. Vivere ricco, felice, amato. Vivere per la madre mia, per non farla soffrire. Vivere per portare a Dio con un lungo apostolato tanti uomini, i quali, una volta io morto, mi avrebbero dimenticato, mentre se fossi stato maestro non per 3 anni, ma per lustri e lustri, avrebbero finito ad immedesimarsi della mia dottrina. I suoi angeli mi avrebbero aiutato a sedurre gli uomini. Non vedevo che gli angeli di Dio non intervenivano nell'aiutarmi? Dopo Dio mi avrebbe perdonato, vedendo la messe di credenti che gli avrei portato. Anche nel deserto mi aveva indotto a tentare Dio con l'imprudenza. Lo vinsi con la preghiera. Lo spirito signoreggiò la tentazione morale. Mi presentò l'abbandono di Dio. Egli, il Padre, non mi amava più, ero carico dei peccati del mondo, gli facevo ribrezzo, era assente, mi lasciava solo. Mi abbandonava all'udibrio di una folla feroce e non mi concedeva neppure il suo divino conforto. Solo, solo, solo. In quell'ora non c'era che Satana presso il Cristo. Dio e gli uomini erano assenti perché non mi amavano, mi odiavano o erano indifferenti. Io pregavo per coprire col mio orare le parole sataniche. Ma la preghiera non saliva più a Dio. Ricadeva su me come le pietre della lapidazione e mi schiacciava sotto la sua macia. La preghiera, che per me era sempre carezza data al Padre, voce che saliva e alla quale rispondeva carezza e parola paterna, ora era morta, pesante, invano lanciata contro i cieli chiusi. Allora sentii l'amaro del fondo del calice, il sapore della disperazione. Era questo che voleva Satana, portarmi a disperare per fare di me un suo schiavo. Ho vinto la disperazione e l'ho vinta con le sole mie forze perché ho voluto vincerla, con le sole mie forze di uomo. Non ero più che l'uomo e non ero più che un uomo non più aiutato da Dio. Quando Dio aiuta, è facile sollevare anche il mondo e sostenerlo come giocattolo di bimbo. Ma quando Dio non aiuta più, anche il peso di un fiore ci è faticoso. Ho vinto la disperazione e Satana suo creatore per servire Dio e voi dandovi la vita. Ma ho conosciuto la morte. Non la morte fisica del crocifisso, quella fu meno atroce, ma la morte totale, cosciente, del lottatore che cade, dopo avere trionfato col cuore spezzato e il sangue che si stravasa nel trauma di uno sforzo superiore al possibile. Ed ho sudato sangue. Ho sudato sangue per essere fedele alla volontà di Dio. Ecco perché l'angelo del mio dolore mi ha prospettato la speranza di tutti i salvati per il mio sacrificio come medicina al mio morire. I vostri nomi. Ognuna mi è stato una stilla di farmaco infuso nelle vene per ridare loro tono e funzione. Ognuno m'è stato vita che torna, luce che torna, forza che torna. Nelle inumane torture, per non urlare il mio dolore di uomo e per non disperare di Dio e dire che egli era troppo severo e ingiusto verso la sua vittima, io mi sono ripetuto i vostri nomi. Io vi ho visti, io vi ho benedetti da allora. Da allora vi ho portati nel cuore, e quando è per voi venuta la vostra ora di essere sulla terra, io mi sono proteso dai cieli ad accompagnare la vostra venuta, giubilando al pensiero che un nuovo fiore di amore era nato nel mondo e che avrebbe vissuto per me. Oh, i miei benedetti, conforto del Cristo morente, la madre, il discepolo, le donne pietose erano intorno al mio morire, ma voi pure c'eravate. I miei occhi morenti vedevano, insieme al volto straziato della mamma mia, i vostri visi amorosi, e si sono chiusi così, beati di chiudersi, perché vi avevano salvati, o voi che meritate il sacrificio di un Dio. 16 febbraio 1944. Dice Gesù: hai conosciuto ormai tutti i dolori che hanno preceduto la passione propriamente detta. Ora ti farò conoscere i dolori della passione in atto. Quei dolori che più colpiscono la vostra mente quando li meditate, ma li meditate molto poco, troppo poco. Non riflettete a quanto mi siete costati e di quale tortura è fatta la vostra salvezza. Voi che vi lamentate di una scorticatura, di un urto contro uno spigolo, di un male di capo, non pensate che io ero tutto una piaga, e quelle piaghe erano invelenite da molte cose, che le cose stesse servivano a tormento del loro creatore, perché torturavano il già torturato Dio Figlio senza rispetto a colui che, padre del creato, le aveva formate. Ma le cose non erano colpevoli, era ancora e sempre l'uomo il colpevole. Il colpevole dal giorno che ascoltò Satana nel paradiso terrestre. Non spine, non tossico, non ferocia avevano sino a quel momento le cose del creato per l'uomo, creatura eletta. Dio lo aveva fatto re, questo uomo, fatto a sua immagine e somiglianza, e nel suo paterno amore non aveva voluto che le cose potessero essere insidiose all'uomo. Satana mise l'insidia nel cuore dell'uomo per prima. Poi essa partorì all'uomo, con la punizione del peccato, triboli e spine. Ed ecco che io, l'uomo, ho dovuto soffrire anche per le cose e dalle cose, oltre che dalle persone. Queste mi dettero insulti e sevizie, quelle ne furono arma. La mano che Dio aveva fatto all'uomo per distinguerlo dai bruti, la mano che Dio aveva insegnato all'uomo ad usare, la mano che Dio aveva messo in rapporto con la mente, rendendola esecutrice dei comandi della mente, questa parte di voi, così perfetta, e che avrebbe dovuto avere solo carezze per il Figlio di Dio, dal quale aveva avuto solo carezze e guarigione se era malata, si rivoltò contro il Figlio di Dio e lo colpì di guanciate, di pugni, si armò di flagelli, si fece tenaglia per strappare capelli e barba, e maglio per conficcare i chiodi. I piedi dell'uomo, che avrebbero dovuto unicamente correre solerti ad adorare il Figlio di Dio, furono veloci per venire a catturarmi, a sospingermi e trascinarmi per le vie dai miei carnefici e per colpirmi di calci, come non è lecito fare con un mulo restio. La bocca dell'uomo che avrebbe dovuto usare della parola, la parola che è dote data unicamente all'uomo su tutti gli animali creati, per lodare e benedire il figlio di Dio, si empì di bestemmie e menzogne e gettò queste, insieme con la sua bava, contro la mia persona. La mente dell'uomo, quella che è la prova della sua origine celeste, stancò se stessa per escogitare tormenti di un raffinato rigore. L'uomo, tutto l'uomo, usò di se stesso, nelle sue singole parti, per torturare il figlio di Dio, e chiamò la terra, con le sue formi, ad aiuto nel torturare. Fece delle pietre dei torrenti proiettili per ferirmi, dei rami delle piante randelli per percuotermi, della ritorta canapa laccio per trascinarmi segandomi le carni, delle spine una corona di pungente fuoco al mio capo stanco, dei minerali un esasperato flagello, della canna uno strumento di tortura, delle pietre delle vie un'insidia al piede vacillante di colui che saliva morendo per morire crocifisso. E alle cose della terra si unirono le cose del cielo. Il freddo dell'alba, al mio corpo già esausto dell'agonia dell'orto, il vento che esaspera le ferite, il sole che aumenta arsione e febbre e porta mosche e polvere, che abbacina gli occhi stanchi a cui le mani prigioniere non possono fare riparo. E alle cose del cielo si uniscono le fibre concesse all'uomo per rivestire la sua nudità, nel cuoio che diviene flagello, nella lana della veste che si attacca alle aperte piaghe dei flagelli e dà tortura di confricamento e di lacerazione ad ogni mossa. Tutto, tutto, tutto ha servito per tormentare il figlio di Dio. Egli, per cui tutte le cose sono state create, nell'ora in cui era l'ostia offerta a Dio, ebbe tutte le cose nemiche. Non ha avuto sollievo, Maria, il tuo Gesù, da nessuna cosa. Come vipere inferocite, tutto quanto è, si volse a mordermi le carni e ad accrescere il patire. Questo occorrerebbe pensare quando soffrite, e paragonando le vostre imperfezioni alla mia perfezione e il mio dolore al vostro, riconoscere che il Padre ama voi come non amò me in quell'ora, ed amarlo perciò con tutti voi stessi come io l'ho amato, nonostante il suo rigore.